ai confini del mondo.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. 500 anni fa veniva svelato al pubblico un capolavoro, un tesoro d'arte modello insuperato, la volta della Cappella Sistina. A dire il vero, già 20 giorni prima il grande Michelangelo Buonarroti l'aveva completata, ma 500 anni fa Papa Giulio II la battezzava con la liturgia dei Vespri. Alle 17:30 seguiremo la radiocronaca dei Vespri recitati anche questa sera in quel luogo che non è solo luogo d'arte, ma è luogo liturgicamente sacro. Giorni fa è circolata sulla stampa la notizia riguardante l'ipotesi di creare un numero chiuso per l'accesso dei visitatori per non compromettere lo stato degli affreschi. Oggi il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, rassicura il pubblico mondiale, parla di disposizioni tecnologiche avanzate per fronteggiare il fenomeno dell'impatto del pubblico in cappella. Ascoltiamolo al microfono di Roberta Gisotti.
Dottor Paolucci, che cosa rende dopo 500 anni questo luogo un'esperienza indimenticabile per milioni di persone che ogni anno lo visitano?
Beh, per spiegare il fascino della Cappella Sistina, il suo ruolo di attrazione fatale, di oggetto del desiderio per i milioni di turisti che arrivano a Roma, per capire questo bisogna pensare alla Cappella Sistina non soltanto come a luogo eminente dell'arte universale, uno dei luoghi museali più prestigiosi, più celebri del mondo, ma bisogna pensare anche al fatto di quello che la Cappella Sistina significa nell'immaginario universale. La Cappella Sistina è il luogo dove si celebrano le grandi liturgie papali, dove i cardinali eleggono il nuovo pontefice, tutto questo ha una suggestione straordinaria sui credenti o comunque sulle donne, sugli uomini di tutto il mondo, gente di ogni religione o di nessuna religione. Poi naturalmente c'è il fatto che Michelangelo è di per sé una attrazione straordinaria, no? Credo che fra tutti gli artisti del tempo presente, nella sensibilità dei nostri contemporanei, Michelangelo sta al primo posto assieme a Leonardo da Vinci. Raffaello è già in seconda linea, secondo la sensibilità e il gusto delle donne e degli uomini del nostro tempo. Poi resta il fatto importante per il miliardo e passa di cattolici che abitano il mondo, che la Cappella Sistina è il luogo identitario della Chiesa Cattolica. Le sue pitture, i suoi affreschi rappresentano il catechismo basico della nostra fede, la teologia, la dottrina cattolica è rappresentata negli affreschi non solo di Michelangelo, ma anche di Botticelli, di Perugino, eccetera, eccetera, dalla consegna delle chiavi alle storie di Mosè, a quelle di Cristo, l'inizio del mondo, alla sua fine, l'alfa e l'omega, l'apocalisse, l'inferno, il paradiso e quant'altro. Tutto il catechismo sta, potremmo dire, nelle figure della Cappella Sistina, quelle di Michelangelo e quelle degli altri artisti. Mettiamo tutte queste insieme e possiamo capire perché ogni anno 5 milioni di persone, oltre 5 milioni di persone, entrano dentro questo luogo celebre in tutto il mondo.
Lei ha lanciato però un allarme circa le condizioni di conservazione della Cappella Sistina e paventato anche la possibilità di dover adottare un numero chiuso di visitatori.
Sì, il compito di un direttore di museo, il suo dovere, no? Proprio la sua etica professionale, esigono che lui consegni a chi verrà dopo di lui il patrimonio artistico che gli è stato affidato nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuto. Io sono diventato direttore del Museo del Vaticano nel 2007, voglio che chi verrà dopo di me trovi la Cappella Sistina nelle condizioni in cui l'ho trovata io, perché la mia preoccupazione adesso è quella di controllare e quindi di eliminare le variabili di rischio che una pressione antropica così forte, un numero così grande di visitatori può portare. Non che ci siano pericoli nel breve periodo per gli affreschi di Michelangelo e degli altri, ma tutta questa gente, 5 milioni di persone all'anno, in certi giorni anche oltre 20.000 persone, portano con la loro stessa presenza dei rischi, per esempio le polveri che ognuno di noi inconsapevolmente porta con sé venendo da fuori, per esempio l'umidità, per esempio la temperatura, per esempio l'anidride carbonica, effetto della nostra respirazione. Se si tiene conto poi che l'umidità interna alla Cappella Sistina e la temperatura non sono a oggi controllate nel modo rigoroso che sarebbe giusto avere, tutti questi elementi inquinanti esterni, sposandosi con una situazione climatica non omogenea e depositando i loro sedimenti sugli affreschi, alla lunga possono innescare processi di degrado. E siccome il dovere di un direttore, quale sono io adesso, è quello di prevenire rischi possibili, allora piuttosto che mettere il numero chiuso, che è una soluzione non solo drastica ma impossibile in un posto come la Sistina, che è anche un santuario, è anche una cappella consacrata, è una chiesa a tutti gli effetti, è il luogo identitario della fede cattolica, piuttosto quindi che mettere il numero chiuso, io sto esplorando, e lo sto facendo con l'azienda più importante al mondo in questo settore, sto esplorando un nuovo sistema di climatizzazione di ultima generazione dell'ambiente, cioè qualcosa che permetta di abbattere gli inquinanti, le polveri, che porti a livelli assolutamente controllati l'umidità e la temperatura, e che quindi, mettendo in opera queste provvidenze, queste cautele, garantire una vita in buona salute alla Cappella Sistina e ai suoi affreschi per i prossimi 5 secoli. Questo è il mio obiettivo. E siamo vicini a presentare il progetto di nuova climatizzazione, ormai siamo questione di qualche settimana, poi potremo presentarlo al pubblico, c'è una vasta attesa in tutto il mondo, e poi dopo, siccome i finanziamenti ci sono, perché sulla Cappella Sistina certo non si può lesinare il denaro necessario, entro l'anno prossimo, diciamo per la fine dell'anno prossimo, questo nuovo sistema che dovrebbe garantire le migliori condizioni di clima, di ambiente, quindi di salute agli affreschi della Sistina, dovrebbe essere messo in opera.
C'era anche Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, che avete appena ascoltato stamattina a Roma presso la Biblioteca della Camera dei Deputati all'inaugurazione della mostra Michelangelo e la Cappella Sistina nei disegni autografi della Casa Buonarroti. La mostra, vi ricordo, è ad ingresso libero da Via del Seminario 76, aperta al pubblico fino al 7 dicembre. Ascoltiamo la direttrice di Casa Buonarroti, Pina Ragionieri.
Avendo l'occasione di fare una mostra e essendo duplice l'effetto che fa l'opera di Michelangelo all'interno della Sistina, perché uno entra, da una parte vede, naturalmente alza gli occhi al cielo e vede la volta, ma abbassa gli occhi e vede quell'altra specie di capolavoro straordinario che è il Giudizio. Noi abbiamo fatto, incorniciandolo, diciamo così, con due stampe, una del prima Michelangelo e una del dopo Michelangelo, due stampe che ritraggono la Sistina prima e dopo, abbiamo fatto una mostra che comprende tutti e due gli interventi di Michelangelo nella Cappella Sistina, sottolineando la differenza che c'è fra un giovane di 33 anni che arriva lì e che è in continuo contatto con un papa col quale c'è una sorta di simbiosi, e lui poi anche si allea magari si litiga, però finisce col dargli retta anche teologicamente. E invece un Michelangelo maturo, quello del giudizio finale, che in epoca di Controriforma voleva riformare la Chiesa Cattolica, però dall'interno della Chiesa stessa. C'è la differenza d'età, il personaggio che ha attraversato tanti dolori, perdite di persone care, come per esempio Vittoria Colonna e così via, ed è una persona che vive controvoglia un periodo controriformistico.
E allora andiamo a 500 anni fa, ci facciamo aiutare da Rodolfo Papa, storico dell'arte, docente alla Pontificia Università Urbaniana, accademico pontificio, nonché esperto al sinodo sulla nuova evangelizzazione che si è appena concluso in Vaticano. Ben trovato, buon pomeriggio,
buon
Rodolfo.
Buon pomeriggio.
Ci sveli qualche aneddoto sull'inizio di quei lavori 500 anni fa?
Beh sì, in realtà all'inizio Michelangelo era stato chiamato a Roma da Giulio II per costruire la sua sepoltura e di fatto era arrivato a Roma scegliendo i migliori marmi di Carrara, ma in quel momento Giulio II aveva forse cambiato idea, aveva altri progetti e quindi gli fa fare una lunga anticamera. Michelangelo si spazientisce e dopo un po' manda a dire al Santo Padre che se vuole conferire con lui lo vada a trovare a Firenze, perché lui se ne ritorna a Firenze. Questa è una cosa gravissima, perché si è creato quasi un incidente diplomatico tra Roma e Firenze, ma con una serie poi di brevi che il pontefice manderà alla signoria di Firenze, pian piano lo convincono a tornare a Roma e parte questo progetto complesso, perché all'inizio aveva tutt'altro soggetto, l'idea era quella di fare 12 apostoli, ma poi smonta tutto e ripropone un nuovo progetto, il pontefice insomma era restio, ma insomma pian piano si arriva ad organizzare il nuovo cantiere e dal 1508 al 1512 attua l'intero ciclo pittorico della Cappella Sistina.
Modello insuperato, qual è stata l'influenza della Sistina sugli artisti contemporanei?
Beh, immediatamente con questo lavoro che peraltro Michelangelo non voleva fare, perché voleva fare lo scultore, non voleva fare il pittore ovviamente, entra di fatto nella storia della pittura e in maniera diciamo così totalizzante, perché tutti gli artisti del tempo incominciano a prenderlo come modello, tanto che diventerà il modello insuperato per esempio dei manieristi. Lo stesso Caravaggio lo studia moltissimo, lo cita in continuazione in tutti i suoi dipinti e noi lo vedremo studiato e citato per tutto il 600, il 700, anche per tutto l'800 e in qualche modo anche in maniera potremmo dire diversa, perché in alcuni casi magari irriverente, ma comunque la presenza della volta della Sistina è ancora tutt'oggi fortissima nella mente e nei lavori di moltissimi artisti in giro per il mondo, ancora oggi attualmente.
Ci vuoi accennare al programma teologico della Cappella Sistina? Già lo anticipava Pina Ragionieri di Casa Buonarroti, qualcuno vede riferimenti alla Chiesa Riformata?
Sì, allora qui ovviamente è un lavoro estremamente complesso, il programma della volta è difficile, come dire, riuscire a darne una ragione definitiva, però ci sono degli elementi estremamente interessanti. Se si guarda a quella parte della volta che tutti conoscono, che è la creazione d'Adamo, che è come in qualche modo la parte che tutti ricordano, quindi potremmo quasi dire la parte per il tutto, quella che insomma è diventata emblematica di tutta la volta Sistina, quell'immagine è attorniata da delle figure laterali che sono profeti e sibille. Se noi guardiamo i profeti che gli sono a fianco, abbiamo da una parte Daniele e dall'altra parte Ezechiele. Ora, il fatto che ci siano questi due profeti è estremamente interessante, perché in questi due profeti noi troviamo la possibilità di una rappresentazione antropomorfa di Dio. In Ezechiele, in 1:27, troviamo proprio, si parla di una figura dalle sembianze umane. In Daniele invece addirittura il vegliardo, l'antico di giorni, l'anziano di giorni. Quindi il fatto che Dio possa essere rappresentato come una figura umana e anziano è ciò che rende possibile quella rappresentazione, anche perché poi da un certo punto di vista c'è Genesi che ci viene in aiuto, ed è quello il punto fondamentale che ha sottolineato Michelangelo, che l'uomo viene fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Allora, questi due elementi sono degli elementi estremamente interessanti per riuscire a comprendere come la centralità nella tradizione cattolica dell'arte, della possibilità di rappresentare Dio in forma umana e in forma di anziano, è possibile a partire proprio dall'Antico Testamento, dai profeti, e questo viene ribadito. Certo c'è un programma teologico molto complesso che parla della salvezza, del piano della salvezza di Dio, però in qualche modo parla anche dell'arte. C'è una sottintesa teoria dell'arte sacra che Michelangelo espone lì e esporrà poi in tante altre parti.
Rodolfo, abbiamo detto che hai partecipato come esperto al sinodo sulla nuova evangelizzazione che si è appena concluso in Vaticano. Allora ti chiederei quale valore in questo caso specifico della Cappella Sistina come massima espressione artistica per la nuova evangelizzazione.
Posso dire in una frase conclusiva che il Sinodo ha parlato in maniera ampia del piano della nuova evangelizzazione e che ha messo anche in evidenza come l'arte sia uno strumento adeguato per l'evangelizzazione, nuova o vecchia che sia, e la Cappella Sistina è in qualche modo l'emblema. Tutto sommato la ricorrenza dei 500 anni della inaugurazione e la chiusura del sinodo è a pochi giorni di distanza, è in qualche modo una chiusura emblematica, e tutto sommato il fatto che noi abbiamo in Giovanni Paolo II, forse il più grande cantore del Novecento, della Cappella Sistina, perché nel trittico romano lui mette le sue riflessioni spirituali, teologiche, poetiche, in forma poetica, tutto sommato, ci dice qualche cosa di utile e di importante. Il lascito della Cappella Sistina è ancora attuale. Probabilmente dovremo lavorare ancora sulle forme, probabilmente dovremo lavorare ancora su tantissime cose per rendere avvertibile il mondo invisibile, come dice la Sacrosanctum Concilium, agli uomini con nostri contemporanei, però rimane comunque un modello da attuare ancora oggi.
Ti ringrazio molto, Rodolfo Papa, storico dell'arte, esperto di arte sacra. Buon pomeriggio a te, buon lavoro, a risentirci.
Salve, salve.
E voi non cambiate, mi raccomando, canale, perché noi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per parlare di santi e soprattutto per tornare a parlare di arte, di mistica, di musica, riscoprendo la figura di Hildegarda von Bingen, appena proclamata dal Papa, dottore della Chiesa. Ci sentiamo tra un quarto d'ora.